Ave Maria, cari amici radioascoltatori della radio Buon Consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata in ogni cuore. Santa giornata a tutti voi da Claudio
e da Anna. Ave Maria.
Salutiamo anche tutte quelle che portano il Signore, che portano il nome vero di Santa Marta, Santa Marta di Betania, no? Marta, Marta, tu ti preoccupi di tante cose, una cosa solo importante, quella lì bisogna ricordare, no? Vabbè, allora siamo arrivati anche a Santa Marta, perché l'altro giorno era Santa Maria Maddalena, che sembra vero che sia Maria Maddalena la sorella di Marta. Difatti avete visto che prima viene festeggiata colei che si è occupata delle cose più importanti e dopo colei che si è occupata delle cose meno importanti. Ecco, anche lì, vista la precedenza. Bene, allora che cosa dobbiamo dire? Innanzitutto, so che in questa lettura di oggi ci sarà la parola d'ordine, sarà l'amore, questa parola inflazionata, questa parola usata molto spesso diciamo, è diretta a chi di amore non si può parlare, vero? Ma diciamo si usa questa parola, per cui tu senti la signora che dice al gatto amore, mamma mia, il gatto è amore, il cane è amore, magari il marito non è amore, ma però alla fine succede che mi sembra che, visto che diamo dell'amore a tutti quanti, alla fine non diamo dell'amore a Dio, che è l'amore vero. E mi è capitato proprio l'altro giorno, ecco, c'era una famiglia così, e tra loro mamma e papà davano dell'amore a tutti i figli, né? Amore, 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 amore. Però diciamo che questi figli però non è che corrispondevano anche a questo termine, no? Perché erano dei ribelli, mamma mia, dei capricciosi, e, insomma, praticamente, non lo so, amore, amore, amore. Ma questo termine praticamente va dato a Dio, infatti non si può dire né amore e neanche facciamo, anche se si usa per altre diciamo, fini, no? Si dice di fare l'amore, no? Dico l'amore non lo fa nessuno, perché Dio è amore e non l'ha fatto nessuno, è un essere increato. Pertanto questa parola o la usiamo per il fine per cui ci è stata donata, oppure facciamo il gioco contrario, che rendiamo il termine amore, che è Dio, lo abbassiamo talmente che diamo dell'amore anche al gatto, per dire, no? Per cui lo paragoniamo a Dio, allora diventiamo idolatri come gli egiziani che adoravano il gatto, o quelli che adorano i cani, o che ne so io chi, ma era solo per mostrare come noi un po' alla volta, senza rendercene conto, abbiamo un linguaggio che significa tutt'altro che il termine originale. Dio è amore, basta. Amatevi gli uni gli altri come Dio ha amato voi. Allora, vedete, uno può dire ti voglio bene, ti voglio tanto bene, mi sforzo di volertene ancora di più, ma dire amore, cioè come fai a dire a quella persona, dargli lo stesso titolo di Dio, mi sembra che sia eccessivo e anche fuorviante, per cui c'è questo inflazionar di termini, che oggigiorno, vedete, è una strategia, sapete, non è che capita per caso, perché vedete, ad esempio, viene il Natale e c'è Babbo Natale, per cui subito c'è il controaltare, no? Viene l'Epifania e arriva la Befana. Qui mettiamo un altro termine che è in contrasto con il precedente. Arriva l'Assunta e arriva il Ferragosto. Però la gente non ci fa caso, no? Perché è imbottigliata. Dico imbottigliata ed è il termine anche giusto, perché se tu sei per esempio in autostrada e davanti c'è una colonna di 10 chilometri, non puoi uscire, sei imbottigliato. E questo è un esempio, sì, è giusto, imbottigliato, ma anche la nostra intelligenza mi sembra che sia imbottigliata, perché non è più capace di pensare da libero pensatore, nel senso che la verità vi farà liberi, e se continuate ad ascoltare i menzogneri finirete per usare gli stessi termini, gli stessi concetti, gli stessi metodi, e finiremo per restare imbottigliati dalla cultura presente, che è un'anticultura, che la cultura dovrebbe portarci più vicino a colui che ci ha creato, no? Invece questa è l'anticultura, perché ti allontana dalla verità, ti allontana da Dio, ti allontana da tutto ciò che ti è utile per raggiungere lo scopo finale, che è quello di salvarsi l'anima. E così, proprio neanche farlo apposta, leggendo questa, sai, proprio era ieri, sai Anna, che c'era questa mamma, amore, 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 amore. I figli poco poco gli ficcano le dita negli occhi alla madre, no? E continua amore, amore. Ma l'amore non devi dirglielo, devi insegnarglielo l'amore. Perché se io mi chiamo Claudio, e il mio nome di battesimo è Claudio, per cui io mi chiamo Claudio, non mi chiamo amore, io mi chiamo Claudio, no? Se tu ti chiami Anna, ti chiami Anna, no? Questo termine, cioè, a me dà fastidio sentire queste cose, no? E c'è in uso questi una tessitura di termini che sono tutti così. Tu stai in mezzo a sta gente, amore, 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 ma si chiama amore, ma voi non sapete manco quello che dite, no? Parlate in modo che l'amore non c'è, no? Lo rivolgete a colui che, diciamo, non ha niente a che fare con l'amore, perché non è Dio, ecco. E poi vederlo dare anche agli animali questi termini, addirittura i baci agli animali, i baci. Ecco, poi Gesù, che è Dio, lo prendi ma con meno tenerezza del tuo gatto, che il tuo gatto, caro, il mio micione, lo accarecci tutto, insomma, gli dai tutto quello che gli serve. Gesù Cristo viene in te, ha finito tutto, altro che amore, no? Chi è che dice Gesù amore, vieni presto nel mio cuore, no? Ma Gesù è amore, perché anzi l'amore più grande, perché ha offerto la sua vita per noi, merita questo termine, ma più che parole, diciamo che uno ama con i fatti, no? Pertanto anche se io non ti dico amore, ma ti voglio bene, tu lo capisci che ti voglio bene, non serve che te lo dica, posso anche dirtelo, ma non sei mica Dio tu a darti questo termine che è riservato a Dio. Dio è amore. Pensa Anna che qualche giorno fa ho visto, diciamo, non è un trifoglio, dovrei interessarmi a sapere il suo termine botanico, ma diciamo comunque ha tre foglie, ma non è un trifoglio, ha tre foglie a forma di cuore perfetto, proprio tre cuori. Sono un unico stelo, ma però sono tre foglie a forma di cuore. Dico, guarda il Signore con quale semplicità si spiega, Dice, vedi, Dio è amore, tre cuori. Dio è trino e unico, perché è un unico gambo, tre cuori, una stessa, diciamo, foglia, ecco,
sì,
formato di tre foglie.
Che bello.
Ecco, ma vedessi che io l'ho fotografato, dico, guarda, vorrei mandarlo a un po' di quelli che danno amore a tutti quanti, no? Questa pianta, creata da Dio, spiega la Santissima Trinità con una pianticella, ecco, la Santissima Trinità, Dio e amore, ecco, Padre, Figlio e Spirito Santo, un unico amore, ecco, uno e trino. E poi, per mostrare la ridicolità, la ridicolaggine, ecco, dell'uomo, tu fa conto, cioè Dio che è amore, si è fatto in tre per venire in nostro soccorso, no? Padre, Figlio e Spirito Santo, si è fatto in tre. L'uomo, che è il solito esagerato sbalestrato, perché bisogna dargli il termine che si merita, quando vuol mostrare che vuole aiutare un altro, addirittura esagerato, dice: io per un amico mi farei in quattro, no? Per cui tu vorresti superare Dio che si è fatto in tre. Mi faccio in quattro, è vero che si dice così?
È vero, è vero.
Ma vedi che sciocchi che siamo.
Che contraddizione,
no?
Sì.
Mi faccio in quattro. Per cui vuoi superare Dio in amore che si è fatto in tre? E vabbè, queste sono le chiacchiere di Claudio, no? Che io le cose le vedo, poi le rumino perché dico, ma che roba è quella lì? E poi siccome non si può mica parlare con tutti, perché la gente si offende, no? Dico, ormai gli ascoltatori di Radio Buon Consiglio un po' mi conoscono, per cui magari qualche volta gli viene anche da ridere, dice, quello ne ha sempre una di nuova, però meno male che è nuova.
Sì, ma non ci sono contraddizioni in quello che dici, sì, talmente sì. Lineare il concetto che esprimi, che non nella semplicità è così bello proprio, perché ma ti fai capire da tutti, ecco, non è.
Ma
è bello proprio,
vedi,
per quello.
Ad esempio, no, tu pensa, se stessimo attenti, la parola di Dio va letta, meditata, bisogna baciare il Vangelo, bisogna baciarlo il Vangelo di Gesù, siccome non posso darti un bacio alle mani, vero? Sì, quando faccio la comunione posso dire che ti do un bacio, ma diciamo che vorrei baciarti i piedi, ecco, perché per seguire te devo stare attento dove metti i piedi tu, perché io devo metterli nello stesso posto dove li metti tu, no? Per cui devo baciare i piedi e conoscerli bene, i piedi di Gesù. Gesù dice così, no? Con quel giovane ricco, dice, lo guardò e lo amò. Non gli ha detto manco una parola, lo guardò e lo amò. Qui quando c'è l'inflazione delle parole, sono parole, non serve dirle le parole, sono i fatti che contano, no? Allora, lo guardò e lo amò, non gli disse niente, ma però i suoi occhi erano pieni d'amore, di compassione, di misericordia, di tutto quello che vuoi, perché lo amò. E gli disse sì delle cose dopo, no? Però lo guardò e lo amò. Adesso non serve mica che ce lo diciamo tante parole, tu vedi, no? Amore, tesoro, tesoro, amore, non so quanti termini si danno, e poi
quanto dura,
parolacce, avvocati,
esatto.
Botte da orbi, ammazzati, amore, 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 ma va là, ma stai zitto. Ma mostra che ami, che sai perdonare, che sai sopportare e che somiglia a Dio amore, che se dovesse stancarsi di noi già da un pezzo si sarebbe stancato, invece pazienza, spera sempre che ci ravvediamo, che rientriamo sui binari, visto che abbiamo deragliato, e deragliare, se ragliare è il verso del somaro, deragliare, diciamo che, vedi, somiglia molto, perché colui che non vuol seguire Gesù Cristo deraglia, perché tira calci, morde, si impunta, non vuole andare avanti e deraglia.
Anche questa è bella, veramente, questa spiegazione bellissima.
Deragliato.
Sì.
i treni deragliano, sono gli uomini che deragliano.
Veramente.
Continuano a deragliare. Allora, Anna, però adesso dobbiamo passare
San Giovanni,
alle cose serie.
Allora, l'amore, insegna San Giovanni Apostolo, viene da Dio, perché Dio è amore. Il cristiano dunque, generato da Dio nell'acqua del battesimo, deve dare a tutti l'esempio di amore e carità, quale vero figlio adottivo di Dio amore. Ricordiamo inoltre che Dio ci ha dimostrato l'amore più grande, inviando nel mondo il suo figlio unigenito Gesù, che ha dato la sua vita per ottenerci la vita soprannaturale, riscattandoci dal peccato. Dobbiamo quindi cercare di ricambiare questa infinita carità, amando Dio e il prossimo. Dalla prima lettera di San Giovanni Apostolo. Carissimi, amiamoci gli uni gli altri, perché l'amore è da Dio. Chiunque ama è stato generato da Dio e conosce Dio. Chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore. In questo si è manifestato l'amore di Dio in noi. Dio ha mandato nel mondo il suo figlio unigenito perché noi avessimo la vita per mezzo di lui. In questo sta l'amore. Non siamo stati noi ad amare Dio, ma è lui che ha amato noi e ha mandato il suo figlio come vittima di espiazione per i nostri peccati. Carissimi, se Dio ci ha amato così, anche noi dobbiamo amarci gli uni gli altri. Nessuno mai ha visto Dio. Se ci amiamo gli uni gli altri, Dio rimane in noi e l'amore di Lui è perfetto in noi. In questo si conosce che noi rimaniamo in Lui ed Egli in noi. Egli ci ha donato il suo Spirito e noi stessi abbiamo veduto e attestiamo che il Padre ha mandato il suo Figlio come Salvatore del mondo. Chiunque confessa che Gesù è il Figlio di Dio, Dio rimane in Lui ed Egli in Dio. E noi abbiamo conosciuto e creduto l'amore che Dio ha in noi. Dio è amore. Chi rimane nell'amore rimane in Dio e Dio rimane in Lui.
Allora, qui dice così, carissimi, amiamoci gli uni gli altri, perché l'amore è da Dio, chiunque ama è stato generato da Dio e conosce Dio, chi non ama non ha conosciuto Dio perché Dio è amore. Praticamente parla di conoscenza, il Signore dice così, chi non ama non ha conosciuto Dio e gli amori che noi proclamiamo e manifestiamo spesso non c'entrano niente con Dio, come abbiamo visto anche prima. Per amare Dio bisogna conoscerlo, perché è impossibile amare chi non si conosce. Allora il primo passo è questo. Dovremmo dire così, mi dicono che il Signore Dio, creatore del cielo e della terra, ha mandato suo figlio a morire per salvarci, per redimerci. Io vorrei conoscere questo figlio che ha fatto queste cose, vorrei sapere qualcosa di più di lui e allora mi interesso. E mi metto a leggere, a studiare, a pensare, a pregare, perché Gesù, dicono cose grandi di te i tuoi apostoli, i tuoi evangelisti, ma io vorrei conoscerti, perché loro se dicono queste cose grandi di te è perché ti hanno conosciuto e loro le scrivono e l'hanno scritta anche con la vita. Io però non ti conosco, per cui faccio fatica anche ad amare chi non conosco. Signore, fatti conoscere, voglio conoscerti. Ecco, ti seguirò nel senso che voglio fare quello che tu dici, perché sperimenterò la tua presenza, la parola che tu dici che è verità e che mi rende libero, per cui voglio conoscerti, ma anche perché tu mi comandi di amarti con tutto il cuore, ma naturalmente io per amarti con tutto il cuore devo assolutamente conoscerti. Allora, vediamo quanti cristiani sono intenzionati ad amare Gesù Cristo, ad amare Dio. Quanti lo conoscono? Come lo conoscono? Chi gliel'ha fatto conoscere? Dei veri profeti o dei falsi profeti? Perché non è finita lì, potresti imboccare per esempio la via dei falsi profeti, pensando e credendo di conoscere Dio. Difatti i falsi profeti sfidano i cristiani dicendo: sta scritto così, sta scritto colà. Poi interpretano a modo loro quello che leggono e ti fanno credere delle cose che invece sono interpretate a loro favore, ma non sono vere. Qui bisogna conoscere per amare. E questo è importante, dice, ma dicono cose belle, mi piacerebbe conoscere. È interessante, perché chi è un fan di, non so, di un campione, di un cantante, che ne so io, questo vorrebbe l'autografo per ricordo di aver incontrato, guarda qua, c'ho l'autografo del tizio, del Caio o della tizia o della Caia, e per cui vuol dire che insomma l'ho incontrato. Però il campione dei campioni è Gesù Cristo, insuperabile in tutto, è Dio poi fra l'altro, no? Ma tu l'autografo di Gesù Cristo ce l'hai, cioè vai ad ascoltare quello che lui dice, vai a vedere quel che lui ha fatto, sei un seguace, uno che vuol comunque approfondire questa conoscenza, e qui casca l'asino che deraglia, vedi che viene fuori un'altra volta sto quadrupede. Allora, chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore. Ecco, allora, chi non ama non ha conosciuto Dio. Ma tutti questi divorzi, queste separazioni, questi odi tra genitori, figli, genitori, ma dico, metti qua, hanno conosciuto Dio? Hanno conosciuto Dio? Sentire i figli che danno dello stupido, della stupida alla madre, pensa un po' che al tempo di Mosè chi disonorava la madre o il padre lo portavano nella pubblica piazza, lo ammazzavano, cioè lo lapidavano perché tutti vedessero. Capite che storie? Altro che amore. In questo si è manifestato l'amore di Dio in noi. Dio ha mandato nel mondo il suo figlio unigenito, perché noi avessimo la vita per mezzo di lui. In questo sta l'amore, non siamo stati noi ad amare Dio, ma è lui che ha amato noi e ha mandato il suo figlio come vittima di espiazione per i nostri peccati. Ecco, non c'è amore più grande di chi offre la vita per i suoi amici. Gesù, voglio conoscerti. Voglio conoscerti perché mi dicono che i santi sono persone che ti hanno conosciuto e poi sono impazzite d'amore per te. Hanno vissuto per te, sono state disposte a morire per te, perché ricordavano che tu sei morto per loro. Ma, Signore, veramente credo che se io spendessi gran parte della mia vita per conoscerti, spenderei bene il mio tempo, perché conoscendoti finirei come tutti i santi ad essere, non dico impazzito da un amore soprannaturale, ma diciamo un qualcosa che supera tutte le cose di questo mondo e veramente mi fa vivere il primo comandamento: amare Dio con tutto il cuore, l'anima, la mente, le forze sopra ogni cosa, perché non hai concorrenti. Signore, se ti conosco devo dire che sulla faccia della terra non è mai apparso uno come te. Pertanto meriti di essere amato sopra ogni cosa, ma devo conoscerti, non è che sono curioso di conoscerti, ho l'esigenza di conoscerti, il mio cuore ha bisogno di amare, il mio cuore ha bisogno di essere amato e praticamente per godere bisogna stare nell'amore. Questo amore sei tu. Se non sto in te, non ti conosco, non posso essere felice, cercherò felicità in tutto e per tutto, ma sarò sempre più triste perché non esiste felicità all'infuori di te. Sei tu, colui che riempie tutto il nostro cuore e nessun altro lo può fare, può prometterlo, ma non può mantenere. Carissimi, se Dio ci ha amati così, anche noi dobbiamo amarci gli uni gli altri. Nessuno mai ha visto Dio, se ci amiamo gli uni gli altri, Dio rimane in noi. Cioè, i primi cristiani, vero, dividevano quello che avevano, cioè dicevano noi siamo stati salvati, noi godiamo di questo amore divino, è un peccato vedere uno che sta peggio di noi, dobbiamo stare tutti bene, ecco, mettiamo tutto a disposizione l'uno all'altro. Ecco, ma non tanto, non solo con beni materiali, ma la persona umana ha bisogno di comprensione, di pazienza. Allora dice, guarda, quella santa donna di mia madre, quanto mi ha sopportato, quanta pazienza, quante preghiere ha fatto per me. E allora vedi, una madre che dà la vita, non la dà solo fisicamente, ma la dà anche spiritualmente, allora il figlio poi riconoscerà quella santa donna di mia madre. E diciamo, così diceva anche Gesù, che la Madonna era veramente quella santa donna di mia madre, ma è contento Gesù quando sente dire dai figli, se la madre è veramente santa, quella santa donna di mia madre, perché assomiglia alla madre di Gesù Cristo. In questo si conosce che noi rimaniamo in Lui ed Egli in noi. Egli ci ha donato il suo spirito. E anche questo è un altro punto, no? Perché noi le parole non dobbiamo dare il significato, no? Ah, dice, io ho conosciuto il tal santo, ma tu non l'hai conosciuto se non hai lo spirito di quel santo. Vedete, quando Eliseo ricevette il mantello di Elia, chiese non il mantello, chiese lo spirito di Elia. Allora, dice, io ho conosciuto Padre Pio, ma ce l'hai lo spirito di Padre Pio? Ma dice, io faccio parte del gruppo di preghiera di Padre Pio, ma tu ce l'hai lo spirito di Padre Pio? E questo è il punto, lo spirito, la carne non giova nulla, è lo spirito che conta. Cioè lo spirito vuol dire avere lo stesso spirito, cioè avere la stessa intenzione, volare con le stesse ali, vuol dire vivere della persona che ci ha donato il suo spirito, pensa, cioè il Signore, pensa un po', Egli ci ha donato il suo spirito, pertanto il Signore non ci ha donato soltanto il suo corpo, il suo sangue, la sua anima, no, ci ha donato anche il suo, cioè non si è tenuto niente, perché Dio che è amore ci ha donato tutto, perfino sua madre ci ha donato. Chi ama vuol rendere felice la persona amata e non va tanto in cerca di felicità, ma vuol dare felicità, perché c'è più gioia nel dare che nel ricevere. E noi stessi abbiamo veduto e attestiamo che il Padre ha mandato suo Figlio come Salvatore del mondo. Chiunque confessa che Gesù è il Figlio di Dio, Dio rimane in Lui ed Egli in Dio. E noi abbiamo conosciuto e creduto all'amore che Dio ha in noi. Dio è amore. Chi rimane nell'amore rimane in Dio e Dio rimane in Lui. Per cui chiunque confessa che Gesù Cristo è il Figlio di Dio, rimane in Lui ed Egli in Dio. Cosa significa? Che questo va a toccare i falsi profeti, perché se non hanno lo Spirito di Dio, se non hanno lo Spirito di Gesù Cristo, parlano di Dio, ma anche il diavolo senza volerlo, cioè parla di Dio anche lui, perché anche lui, diciamo, se soltanto, per esempio, chi bestemmia Dio, non può bestemmiare il nulla, per cui senza volere, anche se dice che non crede, se non credi e bestemmi, vuol dire che rivolge a qualcuno questa parola, a qualcuno che esiste evidentemente, perché non puoi mica bestemmiare l'aria fritta, no? E allora vediamo come vi sono anche i falsi profeti, che purtroppo crescono come i funghi in autunno, i falsi profeti, specialmente quando c'è un raffreddamento nella vita spirituale, quando si pensa di essere cristiani anche senza far fatica, e Gesù dice sforzatevi di entrare per la porta stretta, per cui devi far fatica. Quelli che propongono un cristianesimo senza fatica sono falsi profeti, punto a capo. Ecco. Adesso abbiamo anche il Salmo, Anna, vero?
Sì, gustate e vedete com'è buono il Signore. Benedirò il Signore in ogni tempo, sulla mia bocca sempre la sua lode. Io mi glorio nel Signore, i poveri ascoltino e si rallegrino. Magnificate con me il Signore, esaltiamo insieme il suo nome. Ho cercato il Signore, mi ha risposto, e da ogni mia paura mi ha liberato. Guardate a Lui e sarete raggianti, i vostri volti non dovranno arrossire. Questo povero grida e il Signore lo ascolta, lo salva da tutte le sue angosce. L'angelo del Signore si accampa attorno a quelli che lo temono e li libera. Gustate e vedete com'è buono il Signore. Beato l'uomo che in Lui si rifugia. Temete il Signore e Suoi santi. Nulla manca a coloro che lo temono. I leoni sono miseri e affamati, ma chi cerca il Signore non manca alcun bene.
E questo Salmo, diciamo, i santi come lo recitavano e lo celebravano giornalmente. Allora, gustate e vedete com'è buono il Signore. Tu prova a interrogare 10 persone e chiedigli, tu gusti e vedi com'è buono il Signore? Ma ti guarderanno un po' perplessi, dice, beh, che discorsi hai questa mattina da fare? Ma dice il Salmo 33, gli dici no. Benedirò il Signore in ogni tempo, sulla mia bocca sempre la sua lode. Cosa significa in ogni tempo? Non significa che lo benedico quando piove, quando fa bel tempo o quando c'è il sole solleone, vero? Lo benedico. Non è questo il significato, benedirò il Signore in ogni tempo, cioè nel tempo in cui si è consolati, nel tempo in cui si è addolorati, cioè sempre, è sempre cosa buona, perché il Signore ciò che o permette o vuole, in tutte le condizioni in cui ti trovi, benedirò il Signore in ogni tempo, sulla mia bocca sempre la sua lode. Perché? Perché se il Signore, pensa un po', la piccola Giacinta non si stancava di offrire sacrifici e preghiere per la salvezza delle anime. Per cui non stava mica a giocare con le bambole. Tant'è vero che quel giorno che i bambini stavano giocando è apparso l'angelo. Ma che fate? Giocate, pregate e offrite costantemente sacrifici. Perché i sacri cuori di Gesù e di Maria hanno disegni di misericordia su di voi. Pertanto non giocava con le bambole, però benedirò il Signore in ogni tempo, sulla mia bocca sempre la sua lode. Sempre la sua lode. Oggi sto male. Allora io per capire quanto è stato male Gesù Cristo, se sto sempre bene, per quanta fantasia io abbia, faccio fatica a capire quanto ha patito Gesù Cristo. Quando capiterà a me di patire fisicamente, allora dirò, io sto patendo, ma sono curato, cercano di alleviarmi anche le sofferenze, invece Gesù gliele aumentavamo noi le sofferenze. E se sto male interiormente, oggi sono giù di corda, mi sento nel Getsemani, mi sento abbandonato, sono triste fino alla morte, ah, Ma guarda un po', allora vedi, chi conosce Gesù Cristo dice: Signore, oggi sono triste, però sto pensando alla tua tristezza mortale nell'orto del Getsemani, Gesù mio, io è giusto che sia triste perché ho fatto i peccati, ma tu che sei Dio sei triste perché sei stato abbandonato da tutti. E allora, se io in questa mia tristezza vengo nel Getsemani da te, non sono più triste, perché vedo te che offri tutto questo e dici: Signore, se puoi allontana da me questo calice, ma non la mia, ma la tua volontà. Ah, Signore, mi hai ammaestrato, mi hai insegnato come si fa a patire anche quando non se ne può più. Però servirà per la mia purificazione, per la salvezza delle anime e per la tua gloria, per la tua maggior gloria, perché lo faccio per amor tuo. Io mi glorio nel Signore, i poveri ascoltino e si rallegrino. Qui non parla mica di poveri senza euro, sapete, qui parla di coloro che sono poveri in spirito, che si sentono poveri, e lo siamo tutti anche quando pensiamo di non esserlo. Magnificate con me il Signore, esaltiamo insieme il suo nome. Ho cercato il Signore, mi ha risposto, ed ogni mia paura mi ha liberato. Mio Signore e mio Dio e mio tutto, San Francesco, no? Mi libera da tutto. Mio Signore, mio Dio e mio tutto, mio tutto, mio tutto, mio Signore, mio Dio, tutto, ecco, tutto quello che tu vuoi si compie di me secondo la tua parola. Così ha risposto all'angelo la nostra Santissima Madre, per cui si faccia di me secondo la tua volontà, non la mia ma la tua volontà. E allora, magnificate con me il Signore, esaltiamo insieme il suo nome. Bisogna imparare da San Francesco, vero? Che così cantava, era sempre addirittura sorella morte, anche l'infermità, ecco, tutto quello che è da offrire, Signore. Io sono infermo e offro la mia infermità per coloro che non sarebbero infermi fisicamente, ma lo sono spiritualmente, sono inceppati, sono incatenati dai vizi. Ecco, allora offro la mia condizione per dare la vita a coloro che sono prigionieri. Io sono libero perché da ogni paura mi ha liberato, sono libero in Dio, mi sento libero di offrire tutto quanto posso offrire per dare gloria a Dio. Magnificate com'è il Signore, esaltiamo insieme il suo nome. Guardate a Lui e sarete raggianti, i vostri volti non dovranno arrossire. Cioè, nel giorno del giudizio tu hai guardato sempre a Lui e sei raggiante, perché il Signore è luce e, diciamo, illumina. Io sono la luce del mondo, chi segue me non cammina nelle tenebre. Guardate a Lui e sarete raggianti, e guardando a Lui i nostri volti non dovranno arrossire il giorno del giudizio. Vergogna, con tutto quello che t'ho dato, guarda cosa hai combinato, che vergogna, sei soltanto un cumulo di peccati, di virtù e di meriti non ne hai. Cosa devo fare con te? Vergogna. Questo povero grida e il Signore lo ascolta, questo che dice: io sono povero, sono misero, Signore, cosa ti do che non ho niente, sono un povero peccatore, miserabile, grido, Signore, ascoltami. E il Signore lo ascolta, lo salva da tutte le sue angosce. Sono angosciato perché mi vedo misero, ma il Signore lo ascolta e lo libera e lo salva dalle sue angosce. L'angelo del Signore si accampa attorno a quelli che lo temono e li libera. Allora, l'angelo del Signore si accampa attorno a quelli che temono di offendere Dio, per cui non si fidano di se stessi, questo significa. Qui temo di offendere Dio, sono talmente misero che faccio anche quello che magari non vorrei fare, ma proprio perché sono un misero, ecco, poi ho da pentirmi, per cui il Signore libera, il povero grida, non lo ascolta, dunque si accampa attorno a quelli che lo temono e li libera, perché l'angelo nostro custode, sarebbe accampato dove stiamo noi, ma bisogna vedere se dove siamo noi abbiamo anche accampati altri angeli con le ali da pipistrello e cornuti pure, sapete, oggigiorno non è difficile trovare nelle famiglie questi accampamenti di demoni, visto che c'è l'odio in famiglia, vero che c'è l'odio dappertutto voi. Gustate, vedete com'è buono il Signore, beato l'uomo che in Lui si rifugia. Signore, mi guardo dagli uomini perché so quanto sono misero io e so quanto sono miseri anche i miei fratelli. E allora io cosa faccio? Mi rifugio in Te, mi rifugio nelle Tue piaghe, mi rifugio nel cuore immacolato di Maria, perché ho timore che se non mi rifugio vengo divorato dai malvagi di questo mondo. Temete il Signore e i Suoi santi, per cui i santi temono di offendere Dio e non si fidano di se stessi, per cui si sentono poveri. Vedete chi è il povero? Colui che non si fida di se stesso, colui che confida solo nel Signore. Nulla manca a coloro che lo temono, e questo continuo temere, dice, ma io non devo temere il Signore, no, nel senso che devi temere di offenderlo, perché riconosci di essere un miserabile e con niente, con parole, pensieri, opere, sguardi, vero, puoi offendere Dio, per cui non ti fidi di te stesso. Ecco, ma dunque i leoni sono miseri e affamati, ma a chi cerca il Signore non manca alcun bene. Ecco, non manca alcun bene a chi cerca il Signore. Ma vedete, abbiamo iniziato dicendo, mi hanno detto che il Signore ha mandato suo figlio a morire per me, vero? Ma io non lo conosco, voglio conoscerlo. Allora, ma chi cerca il Signore non manca alcun bene, vedete, chi lo cerca non manca alcun bene, ma bisogna però cercarlo e dire, Signore, i santi sono felici, è vero, diceva il Presidente della Repubblica Pertini, quando c'è stata la festa di San Francesco, lui ha detto queste parole, dice, ah, dicono che San Francesco è morto, ma che morto, non vedete quanta gente viene qua, vuol dire che è vivo. Dice, quando morirò io non verrà nessuno a trovarmi, per cui io sì che sarò morto veramente. Ha detto una cosa vera, eh? Sì, sì. Vedete, ai santi c'erano le processioni, gente, pullman, vanno là, Padre Pio, aiuto, ho bisogno di questo, di quello, ma però... Padre Pio era molto umile, tant'è vero che chiedeva preghiere per la perseveranza finale, perché dice non si sa mai, potrei anche perdere l'anima, io non mi fido di me stesso, l'uomo è capace di tutto, bisogna temere di offendere Dio e confidare nell'aiuto del Signore. Anna,
vediamo...
non ti sei addormentata?
No, sto ascoltando veramente. Insomma,
ma tutta la parola di Dio, ma è così bello, ma è così bello. Io non leggo giornali perché cosa vuoi che... Questi per dire una cosa che basterebbero dire due parole, no? Siccome per non essere licenziati devono scrivere una pagina intera, no? E allora fanno di quei giri, di quelle... Ma insomma, ma praticamente il nostro Signore... Vedi che se noi pigliamo un giornale, no? Un giornale nazionale, no? E tutta quella carta la tagliamo a misura del Vangelo, quel Vangelo tascabile, diventerebbe una Bibbia, perché c'è così tanta carta, così tanto scritto, che sarebbe almeno 4 volte il Vangelo, 5 volte il Vangelo, per cui gli uomini hanno parlato e non dicono niente, no?
Non rimane niente.
Gesù Cristo, che Dio, ha parlato poco e ha detto tutto, e i santi hanno capito e si sono fatti santi perché era verità, cioè chi ha orecchie per intendere intenda. Leggiamo, la mattina quando vado a messa vedo uscire dai tabacchini, no, le persone con un pacco di giornali sotto il braccio, quello dello sport, quello di destra, quello di sinistra, quello, ma dico, ma questi qua non seccavano gli occhi a leggere tutta quella roba là, pensa, se leggessero la Bibbia questi qua, noi avremmo la città piena di santi, no?
Veramente, tanto tempo sprecato inutilmente proprio a rincorrere le lucciole, ma pensate veramente che...
Diciamo, un tempo si faceva giustizia con i giornali, perché non c'era la carta igienica, no? E si usava la carta del giornale, no? Per cui si faceva giustizia.
Finiva dove meritava, insomma.
Sì.
Certamente.
Bene. Allora Anna, adesso noi diciamo che chiediamo uno spazio musicale,
certo,
un intermezzo musicale, che la regia sempre mette belle canzoni, bei canti, vero? E vediamo un po' se c'è un canto che parla dell'amor di Dio, ci vorrebbe quello là. Bene. E allora ci sentiamo tra qualche...
Tra poco,
perché tu so che sei ben attrezzata per la lettura del Santo Evangelo.
Di Don Dolindo,
cioè,
sì,
ma tu
sì,
pensa,
sì.
Cioè, il Vangelo, Dio parla con me. Cioè, e io non gli do retta e penso ad altre cose, maleducato, senza testa e senza cuore.
Che bello,
Dio si degna di parlare con te, verme, è vero? E tu, verme, sei come una vipera, no? Cattivo, che addirittura non vuoi essere disturbato dalle cose che distraggono i tuoi interessi, che non interessano a niente alla fine per la salvezza delle anime. La parola di Dio. Silenzio tutti, parla Dio. In ginocchio, sì, stiamo in piedi, ma ci sarebbe da mettersi con la faccia per terra e dire: Signore, non solo non sono degno di fare la comunione, ma neanche di ascoltare le tue parole che dovrebbero incendiare il mio cuore d'amore per te. Ed è anni che lo ascolto e sono ancora come un baccalà.
Non succede niente, proprio davvero. Non succede niente, Signore, pietà, mamma mia.
Una pietra. Beh, allora...
A tra poco, grazie.
Dopo la pausa musicale. Ave Maria. Ave Maria, riprendiamo allora la nostra conversazione. Sta per terminare il mese dedicato alla devozione al preziosissimo sangue di San Gaspare del Bufalo. Ecco, li trovate tutti quanti su Stella Matutina, tutte queste belle meditazioni. E per innamorarsi bisogna vedere quanto siamo stati amati, per cui diciamo: come Gesù, tu hai fatto questo per me. Ma io non sono degno, ma come ti prendi cura di questo vermiciattolo? Addirittura hai offerto la tua vita per me, ma chi sono io? Allora sono preziosissimo. Sì, mi dice Gesù, sei preziosissimo. perché se tu non fossi preziosissimo non avrei offerto la mia vita per te. E allora io devo dire, Signore, se io sono preziosissimo per te, tu sei infinitamente più prezioso per me, per cui non c'è nessuno che deve mettersi davanti a te per nascondere il tuo volto santo. Guardo a te e sono raggiante, sono amato dall'amore. Il Signore mi ha amato con tutto il cuore, mi ha donato la sua vita per me. È così. Preziosissimo sangue, mamma mia, ma cos'è che pensiamo? Cos'è che stiamo andando a pensare? Andare a fare lo shopping o lo shocking anche, no?
Poveri noi. Signore, dacci un cuore davvero che sappia amare,
per
capire.
Vedere, sì, sì.
Poveri noi.
Ma guarda un po', cioè, appena viene fuori una moda, pantaloni con i buchi, tutti hanno i pantaloni con i buchi, no? Ma perché se uno dice il rosario, tutti quanti dicono rosario, tutti dicessero no, perché la moda è regnante, ed è pregnante. Gesù Cristo è un optional, si può anche farne a meno, così pensa la gente.
Mette la corona al collo perché è di moda, ecco questo sì, lo vedi, ecco questo sì,
sì.
Esatto. Bene, passiamo al Vangelo.
Sì.
Bellissimo, Marta si accosta fiduciosa a Gesù, certa che se lo vuole può riportare in vita il fratello Lazzaro. Sa bene infatti che questi risorgerà nell'ultimo giorno, ma crede anche fermamente che il Maestro sia il Cristo, il Figlio di Dio, cui nulla è impossibile. Gesù allora afferma di essere la risurrezione e la vita, alludendo alla sua prossima risurrezione, con la quale trionferà sulla morte e sul peccato, divenendo causa di risurrezione per ogni uomo, di ogni luogo e di ogni tempo. Dal Vangelo secondo San Giovanni. In quel tempo molti giudei erano venuti da Marta e Maria a consolarle per il fratello. Marta dunque, come udì che veniva Gesù, gli andò incontro. Maria invece stava seduta in casa. Marta disse a Gesù, «Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Ma anche ora so che qualunque cosa tu chiederai a Dio, Dio te la concederà». Gesù le disse, «Tuo fratello risorgerà», gli rispose Marta, «So che risorgerà nella risurrezione dell'ultimo giorno». Gesù le disse, «Io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. Chiunque vive e crede in me, non morirà in eterno. Credi questo?» Gli rispose, «Sì, o Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, colui che viene nel mondo». Bene, passo alla
meditazione. Don Dolindo, secondo me, dirà delle cose sublimi,
sì,
altissime, meravigliose, perché
proprio, sì.
Io non voglio riempire spazi. Leggi, poi c'è anche
bene.
Il fioretto alla fine,
sì.
È tutto... Hai tutto il tempo che ti serve per
grazie,
leggere tutto
sì.
Quello che hai da leggere.
Sì. San Giovanni, capitolo undicesimo. Pochi racconti nella medesima Sacra Scrittura hanno la vivezza storica e psicologica del miracolo che meditiamo. San Giovanni ne fu certamente testimone oculare e la commozione grandissima che provò innanzi ad un prodigio così grande, gliele impresse indimenticabilmente nell'anima. Non si può leggere questo racconto senza sentirsi presenti al fatto e senza piangere. La tenerezza di Gesù commuove. Il dolore delle sorelle del defunto fa fremere. L'atteggiamento della folla, dei visitatori, ci fa vivere nella casa di Marta e di Maria, desolata dalla morte e movimentata dalle premure della carità. Tutto nel racconto è naturale, spontaneo, come avvenne. E tutto è vivo come se il fatto si rinnovasse innanzi a chi lo legge. Lazzaro abitava con due sue sorelle nel villaggio e castello di Betania, distante circa 3 chilometri da Gerusalemme. Era un benestante, come appare dal contesto, ed era con le sue sorelle devotissimo a Gesù, che lo amava con particolare predilezione. Forse questa sua devozione dovette avere origine, o perlomeno intensificarsi, per la conversione di sua sorella Maria. Il Sacro Testo ricorda, infatti, non senza ragione, la circostanza più bella di questa conversione, e cioè l'unzione che la povera peccatrice fece ai piedi di Gesù quando in casa di Simone andò a domandargli perdono e misericordia. Per una famiglia onorata e benestante, Maria Maddalena era stata una vergogna grandissima, e la sua conversione aveva stabilito col Redentore dei rapporti di grande, amorosa gratitudine da parte di tutti, ed in particolare forse di Lazzaro, che come uomo e come capo di casa aveva dovuto essere il più sdegnato dall'indegna condotta della sorella. In Betania, da non confondersi con la Betania della Perea, la famiglia di Lazzaro, per la sua signorilità, era tenuta in deferente considerazione, come appare dal concorso di gente che affluì nell'occasione del lutto sofferto. Il modo stesso come mandarono a pregare Gesù quando il fratello si ammalò e il modo come si lamentarono della mancata visita confermano questa signorilità, che nel pregare si contentò di un accenno e nel lamentarsi usò un'espressione piena di rispettosa deferenza. Da queste circostanze poi si deduce anche la fede che tutta la famiglia aveva in Gesù Cristo, vero figlio di Dio. Nella preghiera infatti che gli fecero non gli dissero di andare subito dall'infermo, non lo premurarono a guarirlo in distanza, non lo pressarono con espressioni accorate, ma gli esposero solo il caso doloroso e fecero appello al suo cuore. Ecco, colui che ami è infermo. Lazzaro probabilmente morì lo stesso giorno nel quale Gesù ricevette l'invito di andare a risanarlo. Gesù rimase poi ancora 2 giorni nella Perea e al 3° giorno si mise in viaggio, giungendo a Betania il 4° giorno dalla morte e quindi dalla sepoltura del defunto, che secondo l'uso ebraico si faceva lo stesso giorno del decesso. Essendo breve la distanza di Betania da Gerusalemme ed essendo la famiglia di Lazzaro tenuta in grande stima, molti giudei erano venuti a partecipare al suo dolore. Gesù non era ancora giunto presso l'abitato del villaggio che qualcuno corse ad avvertire Marta della sua presenza. Marta aveva il maneggio e l'amministrazione della casa ed era più distratta dal suo dolore per la gente che l'affollava, mentre Maria rimaneva in casa, in preda a più profonda afflizione. Non fece meraviglia perciò il vedere Marta uscire in fretta e la gente immaginò che andasse a sbrigare qualche faccenda urgente. Appena vide Gesù, Marta gli disse: «Se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto». Non osò lamentarsi che non fosse venuto prima, ma gli espresse il dolore dell'anima sua e quello che tante volte forse aveva detto insieme alla sorella. Vedendo poi la dolce serenità e bontà di Gesù, sentì nascersi nel cuore la grande speranza di veder risorto il fratello, ma non osò dirlo apertamente e soggiunse: «Ma anche adesso io so che qualunque cosa tu domanderai a Dio, Dio te la concederà». E dovette scoppiare in pianto, perché Gesù, consolandola, le disse: «Tuo fratello risorgerà». Marta, per scrutare le sue intenzioni e per costringerlo ad esprimersi più chiaramente, soggiunse: «So che risorgerà nella risurrezione, nell'ultimo giorno». E continuò a piangere, perché le si affacciò il triste pensiero dell'ineluttabilità della morte. Gesù lesse nel cuore di lei questa angoscia e questa titubanza di fede e volle rianimarla, esigendo da lei un atto pieno di fiducia in lui. «Io sono», soggiunse, «la risurrezione e la vita. Chi crede in me, quando anche fosse morto, vivrà. E chiunque vive e crede in me non morirà in eterno. Credi tu questo?» Marta, nel supplicarlo, aveva creduto che Gesù potesse domandare a Dio il miracolo, senza pensare che egli stesso era Dio e poteva farlo di piena potenza e autorità. Gesù corregge la pochezza della fede di lei e si proclama egli stesso risurrezione e vita dei morti e vita dei viventi per la risurrezione spirituale e la grazia che loro concede. Marta capì di aver errato e, piena di fede, soggiunse: «Sì, o Signore, io ho creduto che Tu sei il Cristo, il Figlio di Dio vivo, che sei venuto in questo mondo». La conversione è una vera risurrezione interiore, ma non sempre, anzi possiamo dire mai, si realizza senza che qualche anima pianga per ottenerla. Gesù ritarda, perché non è giunto ancora il momento propizio. Il peccatore giace inerte nella tomba del suo peccato, in preda alla putrefazione delle sue colpe, e le anime buone piangono e pregano per lui. Viene poi il momento della grazia, e Gesù, nella sua misericordia, va verso il peccatore per richiamarlo alla vita. Egli lo trova morto, e come bellamente spiegano i padri, lo trova con la volontà debilitata, col cuore corrotto dalle passioni, coi sensi sconvolti e con la putredine delle pessime abitudini che gli rendono dissoluta la vita. Il peccatore poi, per la durezza e l'ostinazione che ha, è come chiuso nell'oscura caverna della sua volontà ed è coperto da un macigno pesante. Gesù avanza tra le lacrime cocenti di chi prega. Piange egli stesso nel suo amore sulla triste sorte del peccatore. Compassiona la pena di chi prega ed ordina che si tolga la pietra da quel cuore e si intenerisca quella volontà ostinata. Il peccatore manda un lezzo nauseante dalla sua vita. Ma Gesù non ha ritegno di avvicinarsi a lui, lo chiama a gran voce con la grazia interiore, lo risuscita col pentimento che gli dà e poi lo affida ai sacerdoti perché essi lo sciolgano con la soluzione sacramentale dai legami che lo avvincono e lo mondino e lo mandino risanato e libero nuovamente a far parte viva della Chiesa. Gesù Cristo venne al mondo proprio per salvare gli uomini dal peccato. Divenne dopo l'attesa di 4.000 anni, pianse con la povera umanità, gemette con lei e morendo diede un gran grido dalla croce e la richiamò alla vita restituendole l'aiuto di Dio, ossia il tesoro della grazia che aveva perduto. «Se tu fossi stato qui», dissero Marta e Maria a Gesù, «mio fratello non sarebbe morto». Così può dirsi del povero peccatore: se fosse stato con lui Gesù, se l'avesse ricevuto sacramentalmente, non sarebbe morto alla grazia. La vera ragione dello sfacelo delle anime e della loro rovina è proprio l'assenza di Gesù dalla loro mente e dal loro cuore. Si conosce poco Gesù. Lo si ama e lo si riceve poco. Se Gesù non ritorna in pieno nella nostra vita, Non possiamo aspettarci che la morte e la putrefazione, la perdita della vita dell'anima e la corruzione delle passioni. Gesù Cristo è la risurrezione e la vita. Ci fa risorgere dal peccato nella penitenza e ci dà la vita nell'Eucaristia. Chi crede in Lui, non con una fede sterile, ma partecipando ai Suoi sacramenti, anche se morto alla grazia, vive. E chi è vivo alla grazia e crede in Lui, con una vita di intimo amore, non potrà morire a Dio sulla terra e vivrà eternamente nella gloria. Marta chiamò Maria sottovoce dicendo: «Il Maestro è qui, che ti chiama». E Maria subito corse e si gettò ai piedi di Gesù. Il silenzio dei tabernacoli eucaristici è un soave invito ad andare a Gesù. E le voci della Chiesa e della fede si ripetono sommessamente coi sacri riti, col conopeo che ricopre il tabernacolo, con la lampada, coi ceri accesi. Il Maestro è qui e ti chiama. Noi poveri peccatori, estremamente bisognosi della sua misericordia e della sua vita, non esitiamo un momento, leviamoci in fretta, abbandoniamo ogni compagnia terrena, andiamo a Lui, gettiamoci ai Suoi piedi e preghiamo, implorando la vita. Gesù piange con noi dal tabernacolo del suo amore, poiché vede intorno a sé una turba piangente. Quelli che vanno a Lui o si fermano semplicemente nel Tempio per cercarvi un momento di sollievo, hanno pene, angustie, tribolazioni di ogni genere, delle quali noi non ci accorgiamo, ma che Gesù vede. Come deve essere penoso questo spettacolo innanzi al suo sguardo, e come deve apparirgli più penoso lo stato dell'umanità, che è morta alla grazia e non vive. A che si riduce in realtà la vita per tanti uomini? Sono come Lazzaro nel sepolcro, dimorano nell'oscura caverna della morte, legati da passioni e col volto bendato. Non conoscono il movimento vero della vita e danno gli occhi chiusi sulla vera felicità. Che pena! Quando si viene in contatto con questi poveri esseri che non si cibano di Gesù, o che hanno qualche pratica sterile di pietà, simile alle vivande o alle monete che si ponevano sulle tombe dei morti, che non nutrono e non hanno alcun potere di acquisto, si capisce che cosa è la gelida ed agghiacciante vita del morto. Come si può reggere all'urto formidabile delle onde e delle umane tempeste senza vivere di Gesù? Levarsi dal letto, affannarsi, consumarsi per cose vacue, mangiare un pane più o meno stentato e sempre condito dalla tribolazione, perdersi per un momento magari nelle illusioni essiccanti di un divertimento, peccare, ahimè, peccare e peccando raccogliere spine pungenti e bevande velenose, coricarsi consunti dalle preoccupazioni e dalle angustie per poi ricominciare da capo. Può dirsi vivere? A che si riduce il bilancio dello spirito per tanti uomini? Una vita di 70, 80, 90 anni, ha appena poche comunioni, pochissimi contatti con Gesù, seppure li ha, e quando non è addirittura vuota, cerca all'ultimo momento un ultimo affrettato contatto di vita, spessissimo strappato con arti pietose per farlo apparire solo come un ripiego, per guarire. È mai vita questa? Quanti giovani passano l'eternità nel fiore dei loro anni, senza raccogliere neppure una meta terrena, e lasciano i loro tavolini di studio, i loro libri, le loro cianfrusaglie, quasi come la desolante esposizione di una vita insulsa. Eppure, se vivessero di Gesù sacramentato e di vera fede, sarebbero già maturi e passerebbero all'eternità come trionfatori col trofeo della vittoria e la raccolta obertosa d'un campo fecondo. Che pena vedere nella stanza di un morto tutto quello che ha lasciato e tutte le cose vane che lo illusero, relitti di un naufragio e spine disseccate d'una siepe che non diede mai frutti. Se avesse amato Dio, se avesse pregato, se fosse stato intimo con Gesù sacramentato, quella stanza sarebbe tutta un profumo di fede e sembrerebbe come un campo mietuto o una vigna vendemmiata che conserva ancora le fragranze del grano e le ristoranti esalazioni del mosto allora spremuto. Oh Gesù, se tu fossi qui con noi, nella pienezza della nostra vita, non saremmo morti. Vivremmo ed anche se fossimo morti risorgeremmo per te alla vera vita. Guarda il mondo che geme, piangi con noi. Ordina che si tolga la pietra che ci separa da te. Gridaci con la voce della tua misericordia. Vieni fuori. Ridonaci la vita. Ridonaci il sorriso. Ridonaci la gioia del tuo amore. Amen.
Sublime, meraviglioso. I santi vedono con gli occhi della fede e ti conoscere. Mostrano le cose che l'uomo della strada non vede. Non vede. Se dicesse, mi chiamo Bartimeo, sono cieco, Signore, fa che io veda. Che bello, servirebbe. Questo mi piace, quanto mi stai chiedendo, perché ammetti una tua infermità e chiedi a me che lo posso, ecco, guarirti e toglierti questa infermità. Non sono venuto per i sani, sono venuto per i malati, non sono venuto per i giusti, sono venuto per i peccatori, ma perché non gli andiamo incontro? Siamo malati e peccatori e vogliamo continuare a camminare per strade che non ci avvicinano a Lui per chiedere grazie, ma ci allontaniamo da Lui per aumentare le nostre malattie e i nostri peccati. Anna, c'è un
bel fioretto a chiusura, sì.
Decimo, sì.
Amore al lavoro. In occasione dell'elezione al pontificato di San Pio X, terziario francescano, i professori del seminario di Treviso, interrogati da un redattore di La Croix de Parigi, così delinearono l'attività veramente prodigiosa del neoeletto pontefice. State pur certo che egli ha fatto sempre il lavoro di quattro. Era l'ultimo a spegnere la lampada. Alle 4 era in piedi e la sera alle 11:30 lavorava ancora. Quando uno di noi giungeva alla cappella per dir messa, trovava Monsignore Sarto che finiva la sua o cominciava già il ringraziamento. Dopo aver passato nel vescovado la mattina, una mattinata che durava fino alle 2, arrivava in seminario portando con sé gli inserti da spogliare, le note da far spedire, e si vedeva a tavola sempre sorridente, in tante occupazioni. Non lo si vide mai impensierito, inquieto. Le storielle spirituali, le amabili sofisticherie abbondavano sulle sue labbra. Aveva il coraggio gioviale e spandeva intorno a sé quel buon umore che era l'unica sua ricreazione, dopo la quale risaliva nel suo appartamento per lavorare. Al suo vicino di camera, il professor Fanotto, che vedendolo stanco la sera e ancora intento a scrivere, lo supplicava: «Vada a riposare, Monsignore, che più lavora, meno lavora». Rispondeva: «Ha ragione, vada a letto e dorma bene». Talvolta, prima dello spuntare del sole, si notò che lavorava ancora e che il letto non era stato disfatto. E con tutto questo lavoro trovava ancora tempo per dirigere una comunità religiosa e dettare corsi di esercizi spirituali, per dar lezioni di religione e di catechismo ai piccoli allievi di un collegio secondario annesso al santuario. Così passavano tutti i giorni, bene impegnati. Proposito: compiere con amore il proprio dovere.
Amen. Amen. Padre Pio ha detto che San Pio X è il più grande Papa, non si è mai seduto sul seggio di Pietro un Papa più grande di San Pio X. Pensa un po'. Lui combatteva il modernismo e noi ci siamo impantanati fino alle orecchie. Vabbè. Allora salutiamo tutti i nostri cari ascoltatori, facciamo gli auguri a tutte coloro che portano il nome di Marta di avere la fede di Marta, vero? E preghiamo anche per il Papa che celebra in Santa Marta, vero? Perché Santa Marta lo aiuti, vero? A fare delle cose importantissime per la Chiesa di questo nostro tempo. Ave Maria.
Ave Maria, santa giornata a tutti.